Buonasera allo Basket, come va?
Buonasera,
ma io non ho parole.
Attacca!
Cioè, ma mi ha fatto il segno, passami il microfono, avvicinami il microfono.
Non te l'ho fatto.
Devo parlare io per primo.
Ma cioè, ma ti rendi conto? Ma
hai le visioni.
È una pantomima.
Dai, costante.
Ma Cortez, non è lo spilungone che lavora anche nel film sul film Rec?
No.
No. Quel film thailandese che ha vinto a Cannes, lo fanno passare per un capolavoro, sono l'unico che pensa che sia di una noia mortale.
No, in realtà no.
Allora, sconclusionato ed insensato.
Allora,
partiamo da lui.
Vabbè, sì, già che ci siamo. Stiamo parlando di Zio Bummé che vedeva le vite precedenti. Questo è il titolo del
film. Bel titolo.
È un bel titolo. Ed è il film che appunto ha vinto l'ultimo Festival di Cannes. Me lo allontani?
Sì,
ah, ok. È il film che ha vinto l'ultimo Festival di Cannes. È di Apichapong Verasethakul. Questo è il nome del regista, che si fa chiamare Joe dagli amici. Tim Burton gli ha fatto vincere la Palma d'Oro. E diciamo, posso dire senza timore di essere smentito da nessuno, è un film molto noioso. Le persone a cui è piaciuto molto non negano che sia molto noioso, ma gli trovano un gran senso. Ora, io non mi schiero da questa parte, secondo me è un film non riuscito, è un film che a fronte di tutta quella noia poi non ti dà qualcosa di così forte da che possa supplire a questa cosa. Racconta in breve la storia di questo zio Bummé, che è malato di cancro al fegato e va a morire nella caverna in cui è nato, e in questo tragitto appunto ricorda le sue vite precedenti, incontra dei mostri che sarebbero dei fratelli perduti e dei fantasmi che appaiono. La trama sembra molto dinamica, ma in realtà è un film di silenzi, di attesa. Insomma, è quel tipo di cinema che solitamente viene indicato come una roba da critici, che da gente schifa. Ecco, diciamo, io solitamente tendo a smentire queste cose, ma in questo caso no, quindi lo sconsiglio.
Apichatpong è stato un po' al centro delle cronache e delle polemiche insieme a Sofia Coppola. Alcuni sostengono che sia un premiato in un festival importantissimo del mondo estremamente debole, cioè Cannes e Venezia hanno prodotto due vincitori, Apichatpong per quanto riguarda Cannes e Sofia Coppola per quanto riguarda Venezia, che insomma, se dobbiamo considerare questi festival come indicazione del cinema più interessante che si vede al mondo, non ci siamo proprio.
Bene, quando comincia il Festival di Roma? Sono curioso di vedere.
Il 28 ottobre.
Ci saranno 20 minuti di anteprima di Tron Legacy.
Esatto, in 3D.
Il sequel.
Bello,
esatto. Grande attesa.
Ti piaceva Tron?
Ah, da morire, da morire. Bellissimo.
Molto divertente.
Bellissimo, sì. Prego, parliamo dei cinemi che usciranno questa settimana.
Allora
settimana...
è Zio Bummé.
È andato.
Addio.
Questa settimana esce anche Buried. Buried è il film diretto da Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés, che avremo tra poco in collegamento speciale ed esclusivo dalla Spagna.
Per te, Sandro.
Fatto apposta per te.
Grazie.
Ed è quel film che diciamo è noto per essere il film nella cassa, cioè il film che è tutto girato all'interno di una cassa da morto, e racconta appunto di questo protagonista, che è Ryan Reynolds, che si sveglia in una cassa da morto. Qualcuno ce l'ha messo, qualcuno gli ha dato anche un telefono cellulare perché vuole che comunichi con l'esterno, e cassa da morto chiaramente è messa sottoterra, e lui in qualche modo dovrà cercare di uscire.
Tutto in una cassa. Tutto l'Iraq in una cassa.
In Iraq lui è.
Infatti il cinema della seconda guerra in Iraq, che è partita dal 2003, e quindi questi 7 anni di cinema sulla guerra in Iraq non sono riusciti, secondo me, a raccontare come Buried riesce a raccontare che cosa è stato, che truffa, che inganno e che nonsense è stata la seconda guerra in Iraq.
Lui è un militare?
No, lui è un contractor. Lui è uno che è finito lì per caso, e quindi è anche un film che parla della responsabilità delle proprie azioni. Lui sta lì e dice: porca vacca, ma io non c'entro niente. Amico mio.
È bello mio.
Quindi è un film metaforico, ed è il film sulla seconda guerra in Iraq più bello che sia mai stato fatto.
Anche
meglio
se,
di
Redatch, c'è da
dire una cosa, meglio di Green Zone,
anche
meglio
se,
di della Valle
Cortez.
Di Elà, meglio di meglio di questo e meglio di quello.
Però ha girato tutto in una bara,
sì.
Hai capito? Cioè non si vede neanche un pezzetto fuori.
Zero. C'è da dire che Rodrigo Cortés però ha detto che questo film non è veramente sull'Iraq, cioè sì, sta in Iraq e tutto quanto, però è più una scusa per fare il film, un contesto, uno scenario. Lui ha detto, perché lui è anche una persona molto spiritosa, lo vedremo, che è un film sui call center in realtà, perché lui continuamente in questa situazione disperata in cui deve comunicare con l'esterno, deve chiamare, deve riuscire a trovare qualcuno che lo tiri fuori, si trova rimbalzato continuamente da questi call center che gli dicono: a te in linea per favore. E lui sta lì nella cassa di disperato.
Con la batteria che
scende.
È un film sulla burocrazia anche. Allora, guarda Sandro, da tutti è un film incredibile perché è larghissimo come interpretazioni ed è strettissimo come scenario. Quindi lo puoi vedere da tanti punti di vista. Per me è anche un grandissimo film politico sulla guerra in Iraq, è il migliore che è stato fatto. E è una grande prova d'attore. È un film molto adrenalinico, divertente, anche molto spiritoso. A suo modo è una commedia. Terribile, cattivissima, ma anche una commedia. Quindi
non raccontare
vedere...
il finale, perché deve essere un finale.
No, esatto. No, lo è. È un finale incredibile.
Finale
che non
è bello. Cioè,
sì.
Il finale vale
stupendo.
Sì.
Stupendo. Me stupendo.
Anzi, a tal proposito, senza raccontarlo, Cortés ha proprio detto: se lo facevo finire in maniera normale, ve lo dimenticavate subito. Dovevo farlo finire in una maniera che non ve lo sareste più dimenticati.
Ah, quindi proprio un finale di quelli pesanti.
Sì, che si prende una bella scommessa lui facendolo così.
Guarda, movimenti di macchina complicatissimi, capogiri, quattro tipi di luci usate nel film per non annoiarci troppo l'occhio. Quindi lui c'ha la torcia, poi c'ha la luce del cellulare, poi c'ha la luce dello zippo e poi c'ha la luce di quelle cose che si rompono, della luce, della luce verde di notte. E quindi anche quelle sono tutte idee divertentissime anche per darci cromaticamente, svegliarci, no? Darci tutte varie fasi. Guarda, è di un film, un cinema di un'intelligenza. 37 anni, spagnolo.
Cioè, state parlando di un capolavoro. Sembra
Ma senti, allora, Inception mi fa cadere la speranza sul cinema. Questo cinema, Buried, mi fa tornare la speranza.
Basta parlare male di
sé. Era a Cannes,
era al Sundance. A proposito Sundance. Di festival, lui ha fatto furore al Sundance. Ma sarebbe dovuto stare.
Quindi varrà anche la pena mandarlo, che ne so, a Hollywood.
Ma Hollywood l'ha già preso, Sandro.
Il prossimo che sta facendo
Hollywood arriva con l'elicottero, con la valigetta con 10 milioni di dollari a prelevare a Madrid Rodrigo. Adesso glielo chiederemo, magari lo provocheremo un po' su Hollywood.
Sì, vogliamo chiamarlo subito?
Alle 8:20 Rodrigo ci aspetta alle 8:20.
Vai. Ora
altri film di questa settimana.
Vai.
Questa settimana esce anche un film che io non sono riuscito a vedere, ma ho mandato Francesco. Ho detto: Francesco, io non ce la faccio.
Vai tu. Mortacci su.
Vai tu e sbrigati che sta iniziando.
Cioè, fa così, dammi il microfono, mi manda al cinema.
È Adele e l'enigma del faraone di Luc Besson. Luc Besson, che ricordiamo per essere un grande, ma che a mio parere recentemente ha proprio svaccato. Com'è questo film?
Allora, sapete, la differenza tra me e Gabriele, oltre l'altezza, è anche altro, vabbè, insomma, più sotto, è che io ho cuore e lui no. Non voglio sembrare polemico, non voglio sembrare apodittico.
Tu mi è piaciuto in Innocenti Bugie, devo dire. Mi è piaciuto.
Bravo.
Carino.
Ma c'è quello che fa paura. Ma sembra Silvio, fa paura quello là.
Chio.
Ma tu staresti. Il protagonista fa paura.
Perché fa paura?
Perché sempre c'ha sto sorriso un po' isterico.
Molto carino.
Come, che ne so, quando vai a prendere a fare l'aperitivo, no? Ci sono tutti gli sfizietti. E quello è così.
C'è quel punto in cui lei fa quel viaggio che è incosciente, che ogni tanto apre gli occhi, che è esilarante.
Carino, molto carino. Devo dire che niente di che.
Francesco,
stiamo parlando di
Parla di biciclette.
Allora, io a differenza
della Bibbia o il terzo uomo.
O di che Oma?
Conosci il terzo uomo?
Film? Sì, sì,
certo, meno male, certo, almeno quello, bello. Santo Dio.
O di che Oma? Oh, questo voi due mi stimavate di più. Da quando sono diventato Ambrogio? Mi sono calato.
È quello,
io l'ho notato.
Sai perché?
Notato.
Perché l'etichettamento è una pratica di dominio.
Bello, allora,
insomma,
avanti.
Luc Besson un tempo era un giovane anche un po' violento, e al neon parigino. Non particolarmente, stilisticamente arrabbiato. Devo dire che
violenza di linguaggio?
Quello che per Gabriele. Oh, guarda, mica, guarda, la droga fa male. In alcuni casi ha cominciato a drogarsi su mio consiglio.
Lo
e questi
blocco,
sono i risultati.
Che lo blocchi.
Ma non lo so.
Che te lo picchio.
Gabriele non ama Besson perché Luc è diventato tenero e dolce, è diventato un padre di famiglia. Gabriele, che è lontanissimo da queste cose, odia le donne, vabbè, insomma, non ama, è misogino. Allora, Luc, che è diventato un tenerone in questi ultimi anni, Gabriele, no, fa schifo, non gli piace, non è più quello di Nikita, non è più quello di Leon. Adele,
no, perché a me è piaciuto molto Angela, che
era brutto, però.
Ma se non capisci nulla, non è che possiamo continuare a fare questo spazio.
Allora, insomma, Adele e l'enigma del faraone è un Indiana Jones in gonnella, fatto come se Luke avesse preso un quantitativo di marijuana enorme, perché è un film d'avventura in stile hollywoodiano, ma proprio scemo. È quello che probabilmente Gabriele, se lo vede, lo irrita, perché è scemissimo.
Ma
è
non
scemissimo,
pensare di sapere niente,
senza prendersi sul serio come innocenti bugie. Comunque, vediamo questa eroina tratta da una graphic novel del 1972 di Jacques Tardy, un'eroina francese très sexy, molto bella, molto carina, ci piace. Louis Bourgoin, ti piace Louis Bourgoin? Louis Bourgoin, che è buona come il pane, è molto simpatica, è Adele, questa scrittrice che cerca avventure in mezzo al mondo, e ci sono le piramidi, c'è lo pterodattilo, e c'è sta la mummia dello scienziato del faraone, insomma, e c'è Mattia Amalric, che era il cattivo di
007
Quantum of Solace.
Attenzione, ho una notizia del nuovo 007.
Ah. No,
allora, sarà gay.
Aspetta, devo scrivere. Una cosa.
Vabbè, tanto tu vai avanti scrivere con Adele.
Devo scrivere.
Ah, te do il numero di Rodrigo pure, eh. Dobbiamo chiamare Rodrigo fra poco.
Tu vai avanti con Adele.
Ho finito con Adele. Vabbè. Anche perché dobbiamo passare a.
Cattivissimo me.
Fermi tutti, 007.
Allora, 007, eravamo rimasti. Eravamo.
Gli accrediti per
me. Eravamo rimasti nella telenovela del nuovo 007 al fatto che c'è stato un fallimento. La produzione è fallita. No. E quindi non se ne fa più niente. Allora, gli sceneggiatori e quelli che diciamo al momento hanno in pugno il copione, che è l'unica cosa che c'è al momento, garantiscono che ci stanno lavorando. Cioè, non abbiamo perso le speranze, non è che l'abbiamo buttato, ci stiamo lavorando. Perché? Stiamo rimettendo insieme i pezzi, il regista c'è ed è Sam Mendes e lo vuole fare lui.
Sarà in 3D da quello che sapevo io.
Questa cosa al momento non, essendo naufragato del progetto precedente, al momento
sì,
non si sa.
I dati sale in 3D.
Daniel Craig c'è, quindi loro ci stanno. Ora bisogna rimettere un attimo in piedi la produzione, ma la macchina si sta lentamente rimettendo in moto.
Facciamo un paio di telefonate.
È il momento.
È giusto.
Proveremo a contattarli.
Bene. Ho il cellulare di.
Che c'è?
No, il cellulare di chi? Di Albert Daniel Broccoli Craig. Dei Vivo. No,
abbiamo Daniel 7 Craig. Minuti prima di
Daniel
parlare
Craig.
Con Rodrigo.
Sì. Vai. Allora, esce questa settimana anche molto atteso, Cattivissimo Me. Cattivissimo Me, possiamo dirlo subito, è un film sul quale io e Francesco siamo abbastanza divisi. Non
totalmente.
Totalmente. Stavo per dire non totalmente, va bene, siamo abbastanza divisi. È un lungometraggio di animazione, di un nuovo studio di animazione, che si propone in maniera aggressiva con questo film, che si propone come politicamente scorretto, fin dal titolo, si chiama Cattivissimo Me, e racconta la storia di un ladro iperbolico che ruba oggetti tipo le piramidi, i grandi monumenti, e che a un certo punto scopre di avere un rivale, a questo rivale che ruba cose più in grande di lui, fa i colpi ancora più grandi, e lui, che in realtà poi scopriamo nel film, ha intrapreso questa strada per compensare, per cercare di compiacere la madre, che in realtà poi lo vessa sempre, cercherà di fare un colpo ancora più audace, di rubare la luna. Per fare questo avrà bisogno però dell'aiuto di tre bambine, e qui arriviamo alla parte che io non sopporto, per la quale trovo che questo film, oltre a non essere divertente, sia anche...
Perché c'è il cuore?
No, è proprio ammorbidito. Io non sono. Aspetta, io non sono contro i film col cuore. Io sono contro i film che ti truffano. Questa è una truffa. Perché si propone come siamo fichi, siamo cinici, siamo nichilisti.
Ma non è vero.
Cattivissimo Me.
Vabbè, ma che c'entra?
Nichilisti, e invece sfociano non solo nel cuore, che non ci sarebbe nulla di male, ma nella banalità, nella melassa, che è diversa dal cuore. No, non è la stessa cosa.
No. Allora, no. Invece
e
non
poi
è...
vuole essere divertente e non è divertente.
Vabbè, allora io ho visto il film con Gabriele. Niola, ha detto Vasquez, Niola, chiamatelo come volete, e rideva come un matto.
Non era, questa è una balla. Ho riso ad una sola battuta che era molto divertente.
Sai che faceva? Stava così.
Il film migliore della mia vita.
Vicino,
ho riso ad una sola battuta che sono anche sicuro che ricordi qual è. Tanto è clamoroso il fatto.
Avete già visto The Town?
Sì, molto bello.
Bello?
No, bello. Bello, non molto bello.
No, bello, molto.
Vabbè,
bello.
Senti, te proprio.
Non so, vabbè, tu
invece,
non hai cuore.
Gru è carino, va bene? Gru è carino.
Gru è cattivissimo. Me, perché non tutti sanno che
è il cattivo protagonista di Cattivissimo Me, ispirato al dottor Male di Mike Myers, inventato nella sua saga di Austin Powers, è uguale praticamente, in corrispettivo in cartone. Not bad, e soprattutto Gru c'ha un popolo di servitori che sono delle...
Ma come...
No, sono divertentissimi, sono delle... non lo so, come li possiamo definire? Sono dei piselli gialli, con gli occhietti. Ecco, vedo che ho catturato la tua attenzione, Sandro, sono simpaticissimi, è il popolo di servitori di Gru, e io lo leggo le creature fantastiche dell'animazione che si presentano come comunità, e ci sono c'erano in Panico al villaggio, c'erano anche in Men in Black. A me piacevano molto quelli che vivevano nell'armadietto, sì, che adoravano Will Smith. Sì, sì. Ecco, allora nei film a volte ci sono gli Umpa Loompa, bravissimo. Facciamo un saggio, dedichiamo una trasmissione a queste comunità di esserini, cioè, tutta che la compaiono nei esserini.
Men in Black 3 uscirà?
Sì.
Sì,
stanno facendo, sì, stanno preparando. Comunque, insomma, anche perché vedo che ti piace questo argomento, Sandro, anche perché queste,
degli esserini.
Queste comunità di esserini cosa votano? Qual è la politica? È le loro abitudini sessuali?
Cioè, che mangiano?
Credono nell'aldilà?
Esatto, io, a me piacciono. In Panico al villaggio, per esempio, c'erano quegli anfibi, no? Che sembravano il mostro della Laguna, sì, Nera di Jack Arnold, che anche lì, quel film bellissimo.
Capolavoro Jack bellissimo, Arnold, bellissimo. Dai, tirato fuori, dai. Adesso ragazzi, mi fai venire le lacrime.
Allora ti porterò al DVD anche la prossima
della
settimana. Quelle cose lui proprio. Non, Gabriele, no, sai che mi diceva l'altro giorno, mostra che non era, fa schifo,
ma
parla così, no, parla, ti chiama la sera a casa, pronto, mostra che non era, fa schifo,
un grandissimo amante,
no,
di questi,
no, lui è proprio, non ha cuore,
non crede alle balle,
no,
il
non ha
primo
cuore.
Festival della fantascienza a Roma che io andai a vedere con mio padre, ero piccolo, lo fecero al planetario, alla stazione, sai, c'era la stazione Termini, c'era il planetario, lo fecero lì e fecero tutti i film di Jack Arnold, io ero piccolo,
bellissimi.
Ho sballato, infatti sono diventato strano.
Anche la direzione BX Distruzione Uomo,
li ho visti tutti, tutti,
The Shrinking Man. Allora,
telefoniamo, va.
Esatto.
Siamo pronti? No.
3 minuti al collegamento, tempo per l'ultimo film. Esce L'estate d'inverno, film del 2007 che esce solo ora, diretto da un regista 21enne, un film che racconta di un ragazzo che passa un'ora con una prostituta in una camera d'albergo. Infatti il film dura un'ora.
Beh, a volte capita che
sto dicendo, oh, cioè, il film è in dura in tempo reale.
5 minuti.
Secondo me è un film decisamente non riuscito. Non riuscito perché ha una scrittura molto banale e ha degli attori non pessimi, perché anzi non sono malaccio, mal diretti, molto mal diretti, vengono dal teatro e portano dietro il teatro, non riescono a fare quel passaggio alla recitazione cinematografica.
Anche questo è un film che va visto un po' col cuore,
ma dai,
con gli occhi del cuore,
cioè ci sono delle cose, delle frasi da galera.
Allora, ok, io l'ho trovato meno brutto di quello che pensa Gabriele, invece Sibaldi secondo me potrebbe farsi. Detto ciò, invito Sibaldi a uscire dalla sua cameretta d'albergo. Il prossimo film facci vedere un po' anche come giri,
cioè,
nel parco.
Non è piaciuto neanche a te, era solo per attaccarmi.
No, io ho trovato lei molto brava, la prostituta è molto molto brava. Diciamo il nome, Pia Lanciotti è bravissima.
Mi chiedono se Gorbaciov vale.
Eccolo qua, stavamo arrivando due secondi.
Un altro film. Senti, che Sandra, io ho mandato
Francesco. Dobbiamo cominciare a 7:15, però perché io sono vecchio, non mi regge più la pompa. Allora, e avremo ospiti in grandissimi ogni puntata. Gorbaciov è un sorrentino, un vorrei ma non posso essere Paolo Sorrentino, quindi abbiamo Tony Servillo in un personaggio alla Sorrentino, un uomo solo al comando della sua esistenza, orgoglioso e pieno di tic, come nelle conseguenze dell'amore, come nell'amico di famiglia, a Napoli, una Napoli che sembra Hong Kong. Tony Servillo, i suoi servillismi, le sue smorfie, i suoi silenzi. Per i primi 30 minuti non si parla. Detto ciò, il film non è male, però dovete considerare che è un sorrentino minore e alla fine c'è una situazione di Pulp Fiction che ho trovato un po' fastidiosa. Troppo stentata.
Telefoniamo.
Vai, telefonata Rodrigo.
Tanto leggo un po' di messaggi. No, sei in grande, ma quando anni fa hai dato un giudizio positivo al film sulla danza One, mi sei calato. Ma io non ho capito, quelli le fanno apposta o si sopportano poco? No, si amano. Inception è fighissimo. Paolina, lascia da me l'ora di picchiare Gabriele. Ci siamo? Che bello risentire la voce di Alò da un microfono di Radio Rock. Wow, Caterina. Quando si può venire alla radio per visitarla? Sempre, tutti i giorni fino alle 18, perché poi non sentiamo più niente da qua. Quel film thailandese che ha vinto a Cannes se lo fanno passare. Ah, questo l'abbiamo già letto. Ma sta telefonando? Basket,
sì?
Ma lui conosce l'inglese?
Insomma, no, lo parla, no,
Ma veramente?
Sì, veramente.
Che Che dite di Brasil?
Allora, Brasil, qui adesso, bellissimo. Se ci fosse Francesco, impazzirebbe, perché lui è un grande esegeta di Monty Python. E Brasil è un film diretto da Terry Gilliam, ex Monty Python. Beh, è bello, un film straordinario, bellissimo, con delle idee, in primis quella del titolo, il fatto di associare a una vicenda orwelliana quella musica brasiliana è un'idea che spiazza cinematografia, proprio di cinema, cioè di associare audio a video, che è il segreto vero oltre al montaggio del cinema. E poi un altro ascoltatore, Matteo, ricorda un altro bellissimo film di una o due stagioni fa,
Tropa d'Elite brasiliana,
esatto, che andrebbe recuperato, un film brasiliano che si chiama Tropa d'Elite, e che racconta di questi gruppi speciali che effettivamente esistono, che sono quelli in Brasile deputati a intervenire nelle favela, cioè quelli che vanno a fare ordine, poi alle volte non solo fare ordine, insomma, nelle favela vanno questi gruppi speciali proprio perché esatto, perché comunque c'è la terra di nessuno. E questo film molto duro, molto forte. Ci siamo.
Rodrigo Cortés from Madrid? Rodrigo?
Yeah, here I am. How are you?
Ecco, fine, thank you very much. Allora, noi stiamo bene, Rodrigo sta bene, ci sta sentendo da Madrid. Rodrigo, we love you. Te quiero, Rodrigo.
I love you too, I love you too. It's a shared love this time.
Ok, sì, perché ci siamo visti la settimana scorsa, è stato un amore.
Abbiamo
più,
già parlato.
Più vabbè. Allora, ok, Rodrigo, ok, 7 minutes with Rodrigo, 7 minuti con Rodrigo, talking about Buried. I'm here with Gabriele. You met Gabriele last week.
Yeah, I know. I remember perfectly well.
Ok, Rodrigo, tell the Italians why they should see Buried.
Because who doesn't want to be buried alive for 94 minutes? That's a dream. That's a dream come true. And actually, everybody that sees the film will leave the theater 2 kilograms lighter. So this is amazingly cheap, because for just 7 euros, you can be 7 kilograms lighter in less than an hour and a half. So who gives more?
Wonderful. Ok, we translate it, ok? Allora, vai Gabriele, traduci tutto.
Allora, ha detto, dovete andarlo a vedere per forza, perché chi non vorrebbe essere seppellito per ben 94 minuti in una cassa? Non solo, il film è talmente forte che tutti quanti lasceranno il cinema con almeno 2 kg di meno. E quando vi può ricapitare, per soli 7 euro, di poter perdere un paio di chili?
So it's a diet movie.
You are right, that's a very movie. Above all, this is a physical experience. So this is not a film to be seen. This is a film to be experienced. So you don't see it only with your eyes, but also with your bones, with your muscles, with your skin, with your flesh, with your whole body. You have to be part of the movie.
Ok, è un film che, è un film che va visto col corpo, con le ossa, con le braccia, con i polmoni, con tutto. È un'esperienza fisica, diceva Rodrigo. Rodrigo si distanzia molto dalle letture politiche, come diciamo, perché dice che è un film molto fisico, è un film di totale immersione nell'azione. Ok, Rodrigo, why...
Ma come gli è venuto in mente di fare un film dentro una bara?
Ok, una bara? La sceneggiatura è di un'altra persona. Rodrigo, why you loved in the first time the screenplay? Why?
Because it was impossible. That it was impossible to be made, and you don't need a better reason to jump from an 18th floor. And it was a riot. It's like a trip. One thing that is great of this movie is that it happens inside a box, but it has a very, very big scope. So at the beginning they told me, so this is going to be experimental, this is going to be obscure, this is going to be a piece for a museum, and the answer always was, no, this is going to be Indiana Jones in a box.
I know that you. Ok, Indiana Jones in a box. Allora, perché quando ha letto la sceneggiatura ha pensato, questa è una cosa impossibile, la sfida di poter realizzare un
magari
film in una casa.
Magari qualcuno ha pensato, avrà avuto qualche riferimento in Trainspotting.
Come
no, Trainspotting, come si chiamano, nel film di Tarantino.
Kill Bill c'era una scena. Però cioè, soprattutto Rodrigo ha pensato alla sfida, al fatto che a Hollywood girava questa sceneggiatura, nessuno voleva produrlo perché nessuno diceva non si può fare un film a 94 minuti pazzesco, in una cassa. Rodrigo ha pensato a come rendere, a come renderlo un'avventura incredibile, tanto che lui adora questa definizione che ogni volta spara, perché è anche un genio della comunicazione, che è Indiana Jones in una cassa. Il film è Indiana Jones in una cassa. You love this definition.
Bellissimo. No. Cosa. Apre scenari.
It's the Rodrigo Cortez tagline of the movie.
But I want to ask a question to Rodrigo. Rodrigo, how did you plan your shooting with Ryan Reynolds? I mean, what was the on the set? What were the roles?
Well, we didn't have time for any other thing but shooting, because we shot everything in just 17 days, which is a nightmare. I can tell you, this is agony. That means that instead of the regular number of 8 to 10 shots a day, we have to shoot 30 to 35 shots a day, every day. One day, we did 52. That means that it was a cookie factory. We just shot. But it was extremely hard for him because it was very, very physical. We sent him back to LA with his back bleeding, with his fingers literally fried because of the lighter, with his skin totally destroyed. I mean that he was not happy, and Scarlett Johansson was not happy when she saw him again.
Okay. Shame on you about
I'm so sorry.
The physical destruction. Ok, allora
quello che ha detto.
Vai.
Gli abbiamo chiesto come l'ha girato. In effetti, questo film tutto in una cassa, come si fa, come, dove ha messo l'attore, com'era il set. E ha detto che in realtà era tutto più o meno come lo vedete, perché hanno dovuto girare veramente veramente in fretta. La motivazione non l'ha detta, ma io la so, cioè perché già ci abbiamo parlato, è che Ryan Reynolds ha accettato subito di fare il film quando ha capito come sarebbe venuto, ma aveva poco tempo, quindi loro dovevano girare in poco tempo, quindi hanno fatto tutto in soli 17 giorni, il che vuol dire che invece che girare le classiche 8-10 scene al giorno ne giravano circa 35 al giorno, tantissime, ed è riuscito, erano diventati come una fabbrica di questo film, ed è riuscito alla fine a fare tutto quanto, e ha rimandato indietro a Los Angeles Ryan Reynolds con le dita a pezzi, la pelle distrutta, gli occhi ipersensibili perché era sempre stato al buio, era un uomo distrutto.
E sua moglie Scarlett Johansson non ha apprezzato il ritorno di questo marito distrutto. Io ho detto a Rodrigo, mannaggia a te, insomma, e il Rodrigo ha detto che Scarlett Johansson non era particolarmente contenta con il regista che aveva distrutto fisicamente suo marito. Rodrigo, we are in a mythological rock station, and I want to ask you about rock and roll. The last question is, what's your favorite music, and what's your relationship with rock and roll?
Your favorite rock and roll band?
Yeah, actually, that fits perfectly well with your station, because if I had to name my favorite groups, probably they would be The Band, The Kinks, and the Creedence Clearwater Revival. So I think that we are in tune.
Very vintage, Rodrigo. Very vintage.
Complimenti. Complimenti. Best compliment for your music, for the choices.
Kings, sì, vabbè, buonanotte. Va bene, che dobbiamo dire, Rodrigo?
Lo salutiamo in
Rodrigo,
bocca,
we love you.
La Spagna.
Big hug. Buenas dias. Buona serata. Good evening. We love you. Come back soon in Italy, and today is the big day in Italy, and Monday I will tell you about the box office. Today is the first day of releasing of Buried. Okay,
that's great. Everybody should be buried alive in Italy. Viva la Italia. Thanks for everything. Big hugs for everybody.
Okay, ciao.
Bye,
Rodrigo.
Bye.
Okay, bye. Ciao.
Dimmi.
Dicevo, in un momento di totale euforia, salutandoci ci ha lasciato dicendo ciao a tutti, tutti quanti gli italiani dovrebbero essere seppelliti.
Oh, torniamo a bomba e mi trovo d'accordo con l'ascoltatore che scrive: non ricordo il vostro giudizio su The Horde. Le uniche cose che salvano sono il vecchio che anima un po' il film e il capezzoli duri di lei che si vedono nella locandina. Il vecchio è un pazzo.
Il vecchio è straordinario.
È bellissimo.
Ma allora sei andato a vederlo, Lord?
Certo.
Beh, ma ti è piaciuto a te?
Bello, sì.
Bello, bello, sì, sì,
forse l'ascolta l'amico ascoltatore è un po'... a me è piaciuto moltissimo.
A me non tanto, però è vero, e sono d'accordo con lui. Il vecchio proprio da... quel colpo di coda che serviva.
Anche il protagonista di colore c'ha un gran carisma, un gran...
Il cattivo?
No, il protagonista di colore. Sì, teoricamente è il cattivo.
Vabbè, non ti arrabbia, scusa, eh. Tra l'altro lui è, lo conosciamo noi, ha fatto Bianco e Nero della Comincita.
Ah, è lui proprio?
È lui, è lui. Vabbè, la cosa più interessante qui è l'inglese di voi tre.
Sì, ma pure Rodrigo.
Tutti madrelingua.
Vabbè, dai,
io sono madrelingua, quindi ancora di più, capisci?
Comunque, insomma, Radio Rock da Madrid, dai, che figata, ragazzi.
Ci sentiamo per quel che riguarda lunedì, ci vediamo questa sera all'Alfeus per l'inaugurazione con le tribute ai Queen, concerto degli Innuendo, poi due discoteche, forse anche tre, forse anche quattro, non lo sappiamo. E insomma, sarà una cosa pazza. Dove ho detto stasera mi prendo una sbronza
colossale,
che domani starò col jumbo jet che passa attraverso l'orecchio dalla parte all'altra.
Ah, io ho una comunicazione di servizio.
Vai a vedere Buried domani.
Allora,
domani esce?
Oggi già.
Domani lo vado a vedere.
Alle 3, tutto stonato, vai a vedere alle 3 Buried.
Alle 3
boom! Guarda. Comunicazione di servizio. Dopo i 1000 casini che sono successi per chi ci segue in podcast perché la piattaforma era crollata, è stato tutto quanto rimesso in piedi. Dunque, ritrovate di nuovo tutto quanto cercando sia cellulite e celluloide su Google, sia cercandolo su iTunes. Finalmente iTunes ci ha ripreso, quindi Ari, siamo in piedi. C'è parte dell'archivio, almeno fino a gennaio.
Non a noi.
Sono comunicazioni di servizio che vanno fatte.
Prego.
Per cui non avete più scuse, le registrazioni della trasmissione sono online, potete goderne tutta la settimana.
Ma è tornato il server di...
No, sì. Quello è morto, io ho spostato tutto. E quindi ho dovuto anche cambiare indirizzo, per quello.
Ma
bisogna ricercare.
Tutto, non si trova più niente.
Fino a gennaio io ho spostato tutto, i file stanno da un'altra parte.
Ma dove li trovati? Perché io non c'ho, cioè, anche io stavo lì e non c'ho.
Dopo ti dico.
Grazie,
dopo.
Caro.
Prego.
Senti Sandro, la settimana prossima cominciamo prima, perché veramente
cominciamo prima.
Sette e mezza, perché noi il cinema lo raccontiamo bene.
Però voi dovete stare più calmi, io vi faccio prendere della droga.
È lui che mi... Ti ricordi quando...
A me viene il patema d'animo.
Ti ricordi quando eravamo solo io e te? Come si stava calmi?
Sto invecchiando, sono diventato più isterico. Sono diventato fragile.
Pronto?
È Cortés.
Pronto?
Sì, ormai è al telefono.
Cazzato,
con Cortés.
Sì.
Pronto?
Sì, sta definendo gli ultimi dettagli del nuovo Bond.
Vabbè, era Bud Spencer. Ama fare questi scherzi a Sandro.
Vabbè.
Insomma, dai, la settimana prossima saremo più lunghi, saremo più calmi, soprattutto io, anche Gabriele, che insomma è nervosissimo sempre durante la settimana.
Non ti mando più a vedere.
Siete schizofrenici.
No, lo so,
state
lo
proprio
so.
A palla di
carne. So,
Dalla prossima settimana.
Calma.
Un solo grido. Calma.
Sì, vabbè.
Perché mi fate venire l'ansia.
Ma non tu dove sei dall'altra parte? Io gli sto accanto, mi tocca, mi fa. È una cosa da terribile.
State proprio a mille.
Sì,
basta,
sì,
vi drogo.
Siamo giovani.
Venerdì prossimo vi drogo.
Siamo giovani. Io sono giovane. Gnola c'ha 6 anni meno di me, porca puttana.
Grazie a tutti e a tutti, ci sentiamo domani per lunedì per quel che mi riguarda. O stasera se venite a trovarci all'Alpeus. Per l'inaugurazione, grazie a tutti, vi lascerò nelle mani di Mario Tagliaferri, ci sentiamo lunedì, grazie, ciao,
baci.